magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Allora, nella trasmissione di oggi, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e dai microfoni di Radio Pagana oggi parleremo dell'enciclica di Ratzinger, la Spe Salvi, commentando il paragrafo 18, il diciottesimo paragrafo. Nel diciottesimo paragrafo parleremo del significato di libertà e del significato di ragione. Ora, nel definire il significato di libertà e il significato di ragione, e lo vedremo nel seguito del commento all'enciclica Spe Salvi, abbiamo due concetti fondamentali, due concetti importantissimi con i quali le persone, gli uomini, vanno ad affrontare la loro quotidianità, i problemi nel mondo quotidiano, vanno a costruire le loro relazioni col mondo. Ora, per riuscire a capire che cos'è la ragione e che cos'è la libertà, e prima di iniziare il commento all'enciclica Spe Salvi, è bene che definiamo che cos'è la ragione e che cos'è libertà. Io ne ho già parlato, ne ho sempre parlato dei due concetti fondamentali, di questi due concetti, perché sono il fondamento che noi andiamo a praticare, andiamo a vivere, proprio a manifestare il vissuto nella nostra società. Cominciamo col termine ragione. Il termine ragione nella storia assume varie connotazioni, assume vari aspetti, viene usato in vari modi a seconda di ciò che si vuole significare. La ragione è essenzialmente la capacità dell'uomo, o quella che viene riferita all'uomo, di descrivere la realtà del mondo che ci circonda. Allora, facciamo attenzione. L'uomo descrive tutta la realtà del mondo, il che significa che un soggetto, per un individuo, tutto ciò che lui riesce a descrivere è tutto ciò che per lui esiste. Cioè, solo ciò che si riesce a descrivere, ciò che si riesce a giustificare, esiste. Tutto ciò che non si riesce a descrivere, tutto ciò che non si riesce a giustificare, non esiste. Per di più, esiste solo ciò che si riesce a giustificare e che è giustificabile nei confronti dell'altro con cui noi parliamo. In pratica, esiste soltanto, cioè la realtà è data all'interno della ragione, soltanto se due soggetti o più soggetti sono in perfetto accordo con la descrizione della realtà. Se due soggetti non sono in perfetto accordo, due o più soggetti non sono in perfetto accordo con la descrizione della realtà, è migliore, cioè la realtà è data da quel soggetto, da quei soggetti che riescono a descriverla in maniera più compiuta, in maniera più complessa e che riescono a trasferire e a trasmettere ad altri questa complessità di descrizione della realtà. La ragione, dunque, è la capacità dell'uomo di descrivere la realtà. Per la ragione, e se ci rinchiudiamo nell'ambito della ragione, non esiste nessuna realtà al di fuori della ragione stessa. La realtà che viene manifestata al di fuori della ragione, nella misura in cui la ragione non la descrive, diventa manifestazione di superstizione. In pratica, la ragione presuppone che a monte di quei fenomeni che lei non riesce a descrivere ci siano delle cose che lei riesce a descrivere. Per esempio, il concetto di Dio padrone, il concetto di Dio, noi lo abbiamo all'interno della ragione come proiezione della ragione del soggetto sul mondo. Quando noi parliamo con un altro, In realtà non stiamo mai ascoltando le parole dell'altro, ma le parole dell'altro entrano dentro di noi e si inseriscono nel nostro descritto, per cui noi deduciamo che l'altro intendesse le altre cose, intendesse ciò che noi vogliamo. Cioè noi proiettiamo sull'altro l'insieme che noi siamo e ciò che l'altro ci dice viene inserito nell'insieme che noi siamo e interpretato attraverso il nostro insieme. Per cui capite bene che a questo punto tutto ciò che è il linguaggio non verbale, tutto ciò che è l'infinito che la ragione non riesce a descrivere, per la ragione non esiste. Per cui noi possiamo avere delle ragioni estremamente grandi, estremamente complesse, tali da poter descrivere milioni di cose e ragioni misere che possono descrivere solo poche cose. Naturalmente, più una ragione è misera, più una ragione è povera, più la sua descrizione, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista culturale, è minimale, e più quella ragione è considerata una ragione ignorante. Maggiore è quella ragione che descrive un numero altissimo di fenomeni, un numero altissimo di interazioni fra i fenomeni, un numero altissimo di situazioni. Bene. Noi ammiriamo molto le persone che sanno descrivere molto bene e in maniera scientifica, riescono a fare delle scoperte scientifiche, riescono a farci capire perché succede una cosa o succede un'altra cosa. Se noi oggi come oggi consideriamo Newton un grande scienziato per aver scoperto la legge di gravità, la gravità terrestre, e lo consideriamo tale perché ha ampliato la capacità di descrizione della ragione e ha spiegato uno dei fenomeni che la ragione prima di lui non era in grado di spiegare. Ma noi sappiamo che Newton ha scoperto la legge della gravità. Noi sappiamo che Newton non ha costruito la legge di gravità. E prima che Newton scoprisse la descrizione della legge di gravità, cioè ampliasse il livello scientifico per arrivare a descrivere la legge di gravità, comunque l'uomo sfruttava la legge di gravità, comunque la natura usava la legge di gravità. Addirittura il calcolo della caduta gravitazionale è fatto anche dagli uccelli mentre volano, cioè è nelle cose, rientra nei comportamenti. Quando lanciamo un sasso, di fatto esiste una capacità esperienziale che anche se noi non siamo in grado di calcolare una traiettoria, di fatto sappiamo calcolare intuitivamente dove quel sasso lo vogliamo lanciare, che poi ci riusciamo o meno, è un altro discorso in pratica. Applichiamo dei calcoli scientifici nelle nostre azioni, calcoli scientifici che però non appartengono alla ragione perché sono al di fuori della ragione, sono nelle cose e sono nelle azioni. Pertanto dire che la ragione è una cosa importante lo possiamo dire soltanto nella misura in cui dobbiamo comunicare, ma la ragione non è la vita è al di fuori della ragione, è la vita che in una manifestazione, in una sua manifestazione, produce una ragione o produce delle ragioni e noi oggi consideriamo la ragione, ma è la vita che ha prodotto la ragione, non la ragione la vita. La ragione si limita a descrivere ciò che riesce a descrivere. Pertanto noi possiamo parlare di ignoranti o di culturali o di acculturati se hanno delle ragioni molto vaste, ma non possiamo parlare di ragione come oggetto in sé riferito alla vita, dobbiamo parlare di ragione come strumento dell'uomo davanti alla vita. Lo stesso vale per il significato di libertà. Noi siamo abituati ad usare il significato di libertà nei termini minimali, cioè all'interno delle libertà sociali, all'interno delle libertà rispetto a un oggetto che ci opprime. Ma libertà e crescita sono esattamente la stessa cosa, cioè crescere è un modo per liberarsi dai legami. Crescita e libertà è esattamente un sinonimo inscindibile. Dove non c'è crescita, di fatto non c'è libertà. Dove c'è verità, non c'è libertà, cioè perché la libertà non è data da un oggetto in se stesso, come può essere una verità che è una descrizione. La libertà è una pulsione, è una sollecitazione emotiva dentro di me che mi spinge a modificare uno status quo, mi spinge a togliere degli ostacoli, mi spinge a raggiungere degli obiettivi. Cioè la libertà è variazione, la libertà è crescita, comunque è crescita di esperienza, è crescita fisica, è crescita dell'individuo nel suo insieme. Bene, allora libertà è una pulsione e la ragione è una descrizione del mondo. La ragione può trasformarsi, vuole trasformarsi in verità assoluta e mettersi davanti a ogni espressione di libertà dell'uomo, mentre l'uomo è spinto da libertà per modificare continuamente la sua ragione, la sua descrizione del mondo, ampliarla, riuscire a capire più meccanismi, riuscire a sfondare tutte le porte che gli impediscono l'accesso a quei tesori della conoscenza, a quei tesori della vita, che la ragione invece tende a chiudere. Ecco, questo è il senso dal punto di vista religioso di ragione e libertà. Naturalmente noi abbiamo un'altra antitesi alla ragione, abbiamo l'oscurantismo. L'illuminismo fece della ragione una dea. Perché l'illuminismo fece della ragione una dea? Perché l'illuminismo ebbe la capacità, volle mettersi fuori e al di là di quello che era la superstizione con cui la ragione impediva all'uomo di svilupparsi. Cioè, se io dico la Terra è al centro dell'universo e il Sole gira attorno alla Terra, l'affermazione non è una affermazione di libertà, cioè non è che l'uomo ha indagato la vita, ha indagato l'universo e ha tirato quelle conclusioni, ma l'uomo ha immaginato quelle conclusioni, cioè ha immaginato una Terra al centro dell'universo e ha immaginato che il Sole vi ruotasse contro. Questo è un dato di ragione perché l'uomo lo descrive, lo afferma e lo trasmette, ma è un dato di superstizione, cioè nel senso che lui ha voluto che sia così, ha pensato che sia così, magari gli è anche funzionale in quel momento storico, in quella situazione, che le cose fossero così, magari non gli dava assolutamente importanza. Ecco che la cosa a cui non si dava importanza ha invece importanza quando il limite della superstizione, cioè la Terra al centro dell'universo, viene rimosso in un'indagine della realtà. Nell'indagine della realtà si spezza quello che è l'imposizione della verità della ragione, cioè la Terra al centro dell'universo, e si scopre invece che la Terra gira attorno al Sole. Ecco che allora in questo momento viene spezzata la superstizione della ragione attraverso un istinto di libertà. E questa ragione che impone questa verità è oscurantismo, perché quella verità della ragione era imposta in modo tale che l'uomo non indagasse la realtà. Ed è il classico oscurantismo cristiano, dove la verità manifestata da Dio attraverso la Bibbia è quella verità assoluta che l'uomo non può indagare, ma deve soltanto accettare. Contro l'oscurantismo la ragione diventa una dea, cioè la ricerca scientifica, ampliare la discussione, ampliare i meccanismi della vita, ampliare la conoscenza, diventa una rottura dell'oscurantismo. Allora la ragione diventa una dea nella misura in cui deve essere continuamente ampliata proprio per esplorare la realtà della vita nella quale viviamo, e nello stesso tempo va combattuto l'oscurantismo. Ma la ragione resta comunque una definizione di verità che si impone all'uomo e che l'uomo chiaramente deve usarla come strumento per affrontare la vita, ma non è la vita, è uno strumento della vita. Affrontiamo dunque il 18° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Scrive Ratzinger nel 18° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi: al contempo due categorie entrano sempre più al centro dell'idea di progresso, ragione e libertà. Il progresso è soprattutto un progresso nel crescente dominio della ragione, e questa ragione viene considerata ovviamente un potere del bene per il bene. Il progresso è il superamento di tutte le dipendenze, è progresso verso la libertà perfetta. Anche la libertà viene vista solo come promessa, nella quale l'uomo si realizza verso la sua pienezza. In ambedue i concetti, libertà e ragione, dice Ratzinger, è presente un aspetto politico. Il regno della ragione, infatti, è atteso come la nuova condizione dell'umanità diventata totalmente libera. Le condizioni politiche di un tale regno della ragione e della libertà, tuttavia, in un primo momento appaiono poco definite. Ragione e libertà sembrano garantire da sé, in virtù della loro intrinseca bontà, una nuova comunità umana perfetta. In ambedue i concetti chiave di ragione e libertà, però, il pensiero tacitamente va sempre anche al contrasto con i vincoli della fede della Chiesa, che pure con i vincoli degli ordinamenti statali di allora. Ambedue i concetti portano quindi in sé un potenziale rivoluzionario di un'enorme forza esplosiva. In tutto questo, che vi ho letto che è l'affermazione di Ratzinger nel 18° paragrafo, appare immediatamente evidente come la lettura della ragione e la lettura della libertà avvenga sempre all'interno dell'ambito della verità assoluta, dove per ragione e libertà Ratzinger vede soltanto una società apparentemente perfetta, ad immagine e somiglianza oppure specchiata della sua città di Dio. In pratica, in ragione e libertà, non vede altro che un'altra verità, verità assoluta a cui l'uomo tenderebbe per una società perfetta. E questo è il primo appunto da fare in una immediata lettura di quella che è la Spe Salvi di Ratzinger. Naturalmente è inutile dire che tutto questo è aberrazione, perché se io contrappongo libertà e verità, se la libertà mi viene trasformata in una verità diversa dalla verità data, non ho più una libertà, ma ho un'altra verità. Tuttavia, posso avere comunque un cammino, una ricerca del vero, ma la ricerca del vero sostituisce verità a verità in un processo infinito di sostituzioni, per cui già di fatto affermare che esista una verità assoluta diventa bestemmia e aberrazione. Ora affrontiamo un attimino il 18° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Nel 18° paragrafo, Ratzinger cerca di appropriarsi del concetto di ragione e libertà in relazione al cristianesimo. Tutti gli avvenimenti storici e filosofici che Ratzinger inserisce nella sua Spe Salvi non sono letti per come l'umanità li ha manifestati, percepiti, vissuti e superati, ma all'interno delle categorie di verità assoluta della Chiesa Cattolica. I concetti di ragione e libertà non sono propri dell'umanità, che si oppone all'assolutismo cristiano, al suo odio per la vita. Proprio per rimuovere l'odio cristiano, l'umanità elabora il significato dei concetti religiosi e filosofici di ragione e libertà. Concetti che saranno a fondamento della liberazione dell'uomo dall'assolutismo cristiano. Ogni individuo che ha partecipato a condizioni storiche e sociali ha sempre manifestato la sua verità, intesa come proprio progetto di futuro. Le sue scoperte, le sue intuizioni, le sue proposte erano sempre manifestate con carattere di assolutezza. Erano proposte totalizzanti, ma non perché esprimevano una verità insuperabile, ma perché era la verità espressa da quell'individuo in quel momento, raccolta dopo l'immane sforzo di spezzare le sbarre del campo di sterminio emotivo che ne impediva l'espressione delle sue emozioni. Ratzinger, al contrario, è all'interno delle categorie cristiane, che non sono in grado di vedere cose diverse da Dio o Mammona, o se preferite, bene e male. Ragione e libertà. Dovrò definire entrambe, affinché non vengano confuse con significati diversi. Che cos'è la ragione? Che cosa intendiamo per ragione? La ragione è la capacità dell'uomo di descrivere gli oggetti del mondo, misurarli, quantificarli e descrivere le relazioni che intercorrono fra gli oggetti. La ragione è una semplice capacità descrittiva della forma del mondo e quando la ragione non riesce a descrivere, allora immagina. Le conseguenze dell'immaginazione della ragione, quando imposte all'uomo mediante la fede nel campo di sterminio emotivo, sono quelle della superstizione e dell'oscurantismo. Che cos'è la libertà? È una tensione che attraversa tutti i viventi della e nella natura e che li spinge a rimuovere tutti gli ostacoli fra se stessi e le loro possibilità di espansione e dilatazione nell'oggettività nella quale vivono. Partendo da queste definizioni e solo da queste, dei termini ragione e libertà, si può comprendere le spinte che le persone hanno subito per spezzare le sbarre che impedivano loro di espandere le loro emozioni nell'infinito oltre il reticolato del campo di sterminio cristiano. Il cristianesimo aveva messo in atto un processo che, interrompendo militarmente la trasformazione delle società antiche e costringendo le persone nei campi di sterminio, ha impedito l'evoluzione delle società antiche. Il percorso evolutivo delle antiche società riprende un po' alla volta. Il percorso riprende, ma non dalla libertà delle società greca o dell'antica società romana o egiziana, che comunque forniscono all'uomo modelli, ma dal campo di sterminio emotivo e giuridico in cui i cristiani hanno costretto gli esseri umani. Da questi presupposti affrontiamo quanto detto da Ratzinger. Il progresso è il superamento di tutte le dipendenze, dice Ratzinger. È progresso verso la libertà perfetta. Anche la libertà viene vista solo come promessa, nella quale l'uomo si realizza verso la sua pienezza. In ambedue i concetti, ragione e libertà, è presente un aspetto politico. Ratzinger dice delle stupidaggini. Innanzitutto non esiste una libertà perfetta, se non nella patologia malata del cristiano che si libra al di là delle regole e delle norme per dominare, per fare il padrone. Esiste la libertà come spinta psichico-fisica-emotiva che spinge l'individuo a rimuovere gli ostacoli che impediscono la loro manifestazione nell'oggettività in cui vivono. In ogni presente culturale e sociale gli individui individuano ciò che ostacola la loro vita e rivendicano la rimozione di quegli ostacoli. Non si tratta di servire Dio o Mammona, ma si tratta che chi serve sia Dio o Mammona. Ha solo lo scopo di costruire ostacoli nella vita delle persone. La rimozione di alcuni ostacoli sociali non rappresenta una verità di libertà, ma rappresenta un nuovo momento dal quale le società partono per costruire nuovi livelli di libertà, mentre i seguaci di Dio e di Mammona altro non fanno che costruire nuovi ostacoli che bloccano la vita delle persone. Non esiste un superamento di tutte le dipendenze, ma esiste uno sforzo degli esseri umani e delle società di rimuovere gli ostacoli che bloccano il loro cammino. La schiavitù come necessità del possesso delle persone, manifestata dal cristiano, è effettivamente un grosso ostacolo che deve essere rimosso. La libertà non può essere una promessa. Una promessa è una verità diversa dalla verità che in questo momento si impone sulle persone. Il passaggio da una verità coercitiva ad una verità meno coercitiva è un movimento di libertà, ma non è la libertà. La libertà è il movimento del soggetto, non l'oggetto verso il quale l'individuo si muove. La libertà è espressa anche dalle istanze politiche, intese come regolazione delle relazioni fra le persone. La ragione, come capacità dell'uomo di comunicare, nella misura in cui comunica i bisogni dei soggetti, ha degli aspetti politici, ma ha soprattutto degli aspetti religiosi. I legami fra la struttura emotiva di un soggetto e l'oggettività in cui tali emozioni si veicolano e si esprimono. Dice Ratzinger, sempre nel 18° paragrafo, il regno della ragione, infatti, è atteso come la nuova condizione dell'umanità, diventata totalmente libera. Le condizioni politiche di un tale regno, della ragione e della libertà, tuttavia, in un primo momento appaiono poco definite. Ragione e libertà sembrano garantire da sé, in virtù della loro intrinseca bontà, una nuova comunità umana perfetta. Il regno della ragione, questo dice Ratzinger, il regno della ragione è il regno della descrizione della realtà nella quale gli esseri umani vivono, non è il regno della vita. Per contro, le relazioni razionali e sociali fra gli esseri umani avvengono all'interno della ragione, e se la ragione e la sua descrizione non diventano il regno delle relazioni fra gli esseri umani, difficilmente questi potranno comunicare soltanto attraverso il linguaggio non verbale o il linguaggio emotivo. Ragione e libertà non sono oggetti da garantire in quanto buoni, ma in quanto funzionali alla vita e alle relazioni sociali. E tutto ciò non ha nulla a che vedere con modelli umani perfetti, in quanto i modelli umani sociali non hanno nulla a che vedere con i modelli paradisiaci di dantesca memoria, né collimano con modelli di verità. Si tratta di modelli di società in cui gli ostacoli al divenire umano sono rimossi, come il diritto all'aborto. Il divieto all'aborto è stato rimosso restituendo almeno in parte alle donne il diritto di gestire il loro corpo. Purtuttavia, il terrore cristiano tende ad impedire alle donne l'esercizio di questo diritto insindacabile e non solo agisce militarmente contro le donne per impedire la libertà, ma agisce contro la società per costringerla ad impedire alle donne l'esercizio della loro libertà. Non la perfezione, ma la possibilità di scegliere senza essere bruciati vivi sui roghi da Ratzinger e dalla sua banda criminale. Dice Ratzinger, in ambedue concetti chiave di ragione e libertà, però il pensiero tacitamente va sempre anche in contrasto con i vincoli della fede e della Chiesa, come pure con i vincoli degli ordinamenti statali di allora. Ambedue i concetti portano quindi in sé un potenziale rivoluzionario di un'enorme forza esplosiva. Indubbiamente il concetto di libertà va in contrasto con le sbarre e il filo spinato del campo di sterminio emotivo che ebrei e cristiani hanno costruito per impedire agli esseri umani di esplorare l'infinito. Indubbiamente il concetto di ragione impone ad ebrei e cristiani di dimostrare le loro farneticazioni di creazione, di Dio creatore, di Gesù padrone del mondo, di dimostrare il loro essere popolo eletto, di dimostrare il Messia, di dimostrare quanto affermato per fede mediante l'assurdo dell'immaginazione quale frutto da delirio di onnipotenza. I vincoli degli ordinamenti statali di allora erano riprodotti mediante l'assolutismo della verità. Il re faceva miracoli perché era re per volontà di Dio, era il padrone assoluto delle persone. Le persone, i sudditi della monarchia assoluta, dovevano confidare nella benevolenza del re e non erano portatori di diritti da rivendicare nei confronti del re o del Dio padrone dei cristiani. Si tratta dei fondamenti di quel processo rivoluzionario che porterà le società umane ad uscire dall'orrore assolutista della monarchia assoluta, uscire dai campi di sterminio entro il quale ebrei e cristiani hanno rinchiuso gli esseri umani, uscire per fondare la democrazia moderna, sia pur passando attraverso conflittualità sociali, il cui scopo era quello di fondare la coscienza dell'individuo, quella coscienza che porterà l'individuo a considerare se stesso come un soggetto di diritto costituzionale, non un oggetto di possesso ad opera di un Dio padrone, pazzo e cretino. Dovrà essere costruita come ulteriore sviluppo del significato di libertà e ragione che l'illuminismo ha individuato. E con questo, con il discorso di ragione e libertà, è la trasmissione di oggi. Naturalmente tutti pensano che la ragione, viene diffuso il concetto che la ragione è assoluta, no? Cioè arriva il cristianesimo e porta la ragione, non è vero, arriva il cristianesimo e porta la superstizione, cioè tutta quella che è Bibbia, tutta quella che sono Vangeli non è altro che un grandissimo atto di superstizione che viene imposto agli esseri umani e ai quali si costringe di adeguare le loro emozioni, le loro credenze, la loro fede. Viene imposta mediante la violenza, perché solo con la violenza si può imporre l'idea di un Dio creatore, di un Dio padrone, di un Dio creatore dal nulla. Non è mai esistito nella storia una simile idea. Questa idea nasce dalla necessità dei profeti ebrei a Babilonia di impedire alle persone di integrarsi con la situazione babilonese, cioè con la città di Babilonia, di diventare cittadini della città di Babilonia. Pur essendo stati deportati a Babilonia, gli ebrei avevano il diritto al commercio, il diritto alla ricchezza e il diritto a star bene. E quel diritto nessuno glielo toccava e andavano a scuola, imparavano la cultura. Soltanto che i profeti volevano impedire che queste persone si disperdessero, cioè che queste persone diventassero popolazioni di Babilonia. E si inventarono non solo la circoncisione, ma si inventarono tutta una serie di barzellette superstiziose, come il Dio padrone, il contratto con Abramo, Davide, un tale Mosè che arrivava dall'Egitto, e tutta una serie di sciocchezze che vennero imposte mediante la violenza alle persone e ai bambini proprio per impedire loro di disperdersi, di diventare parte del popolo di Babilonia. In pratica, gli ebrei si considerarono il popolo eletto, inventarono il razzismo, inventarono la separazione fra sé e il mondo, e questa la imposero ad altri, la imposero ai loro figli, proprio nel tentativo di avere una supremazia assoluta del mondo. Naturalmente erano il popolo eletto voluto da Dio e si raccontano tutte quelle storie trovate in Isaia, in Geremia e in altri, dove Dio stermina tutti i popoli. E punisce anche loro che non sono abbastanza sottomessi, però è un Dio macellaio che gli apre le strade verso le terre promesse, togliendole ad altri uomini, massacrando altri uomini, rubando case, rubando terreni, rubando il diritto della vita delle persone, perché lui è il Dio padrone che fa quello che vuole. Bene, questo concetto di essere il Dio padrone, di fare quello che vuole, diventa un concetto che viene imposto alla ragione, che nello stesso tempo diventa il concetto della ragione, che la ragione proietta sul mondo come ogni singola ragione di ogni singolo essere umano. Ogni singolo essere umano chiaramente è l'assoluto per se stesso, cioè la sua comprensione del mondo è il non plus ultra che lui riesce a fare. E questo non plus ultra gli impedisce di pensare o di concepire l'esistenza di uno sconosciuto attorno a sé, che però chiaramente è costretto a riconoscere quando trova delle persone che danno delle altre spiegazioni. Quando Galilei fece le sue teorie, i cardinali cattolici non ebbero nemmeno il coraggio di mettere l'occhio nel telescopio per guardare a loro volta. Cioè la loro struttura emotiva era talmente violentemente chiusa all'interno di una ragione superstiziosa che non gli hanno permesso loro nemmeno di riconoscere cosa quest'uomo aveva scoperto. Naturalmente cosa successe? In ogni caso la scoperta è un oggetto reale e comunque si impone in ogni caso, sia pur nel tempo, nelle generazioni, sopra la superstizione dei cardinali che hanno condannato Galilei. E questo vale un po' dappertutto all'interno della visione monoteista cristiana ed ebrea. Il cristianesimo e l'ebraismo impongono questo diritto al macello del Dio padrone e naturalmente si identificano col Dio padrone come acquisitori del diritto di macellare tutti gli altri, di macellare tutti i popoli. Ora, se in Geremia abbiamo tutte quelle fantasticherie di massacri che farebbe il Dio padrone per conto degli ebrei, in realtà questo diventa metodo morale, metodo etico e metodo giuridico con cui ebrei e cristiani si rapportano con gli altri. Gli altri non sono più dei soggetti di diritto, ma sono bestiame che il Dio padrone ha messo loro a disposizione perché loro sono il popolo eletto, per cui l'altro va massacrato. Questo concetto che è all'interno della Bibbia, che è un concetto razionale, diventa un concetto giuridico, un concetto comportamentale che va ad attraversare tutta la storia e va a costruire la città di Dio. Naturalmente questo, che è superstizione, superstizione pura, si scontra anche con la volontà degli altri di sopravvivere. E qui cominciano i problemi, cominciano le conflittualità vere e proprie. Solo che se hai un numero di carri armati sufficienti, massacri l'altro. Se non hai un numero di carri armati sufficienti, è l'altro che decide di sbarazzarsi di te. Perché chiaramente accettare che qualcuno pretenda di essere il tuo padrone per volontà di Dio, perché lui si ritiene popolo eletto, perché lui si ritiene il popolo ariano, perché lui si ritiene l'unto del Signore, chiaramente non è una condizione piacevole per le persone che devono subire tutto questo. E questo naturalmente la storia ha cominciato a spazzare via questo proprio partendo dal concetto di ragione. Cioè la ragione andava spezzata nella sua assolutezza e andava aperta all'infinito, allo sconosciuto che la circonda, e affinché tanto sconosciuto entrasse nella ragione e naturalmente entrassero anche concetti diversi con cui relazionarsi col mondo, con cui relazionarsi con la vita. Ecco allora che società marinare prima, l'illuminismo, il libertinismo cominciano a prendere la filosofia antica, cominciano a riprendere il pensiero dei greci, il pensiero dei romani. Abbiamo Voltaire che riprende le concezioni sociali romane nel suo Trattato della tolleranza, e abbiamo un modo diverso, cioè una richiesta diversa degli esseri umani rispetto alla verità imposta dal cristianesimo. E questa necessità diversa degli esseri umani non è altro che libertà che spinge dentro di loro. Come pagani politeisti possiamo riconoscere l'azione di Demetra dentro gli esseri umani. Ecco, con questo io oggi ho concluso il diciottesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, sperando di essere stato sufficientemente chiaro nell'esporre i concetti di ragione e i concetti di verità, di libertà. Naturalmente, trovate tutti questi pezzi che vi sto leggendo nei vari paragrafi della Spe Salvi, li trovate nel sito www.stregoneriapagana.it. E naturalmente finora ne ho messi 38, 48, me ne mancano due per finire il commento all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, che sarà pubblicata in internet in maniera completa. Ciao a tutti, a risentirci per la prossima trasmissione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Ciao e alla prossima trasmissione. Ciao.